Laser.
Alcune le portiamo dentro di noi da tempo immemorabile. A volte ci riportano addirittura agli anni dell'infanzia. Bastano poche note per riportarci alla mente le immagini che accompagnavano. Parliamo delle colonne musicali cinematografiche. Quella che stiamo ascoltando adesso, ad esempio, è stata composta e diretta da Nino Rota nel 1968 per il film di Franco Zeffirelli Romeo e Giulietta. Colonne musicali cinematografiche, dicevamo, molte delle quali veri e propri capolavori di arte della composizione, che seguendo precise sintassi sono capaci di generare una semantica riconoscibile e soprattutto capaci di diventare a pieno diritto parte fondamentale del film, al pari della sceneggiatura, della regia, dell'interpretazione e di tutto quanto concorra alla realizzazione cinematografica. Queste che stiamo ascoltando sono le musiche composte da Ryuichi Sakamoto per Il tè nel deserto, film di Bernardo Bertolucci del 1990. Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, John Williams, Ryuichi Sakamoto, Armando Trovajoli, Vangelis, Michael Nyman, Bernard Herrmann, Charlie Chaplin, Rizzo Ottolani, Piero Piccioni, Alessandro Cicognini, Jan Tiersen sono solo alcuni nomi dei compositori più famosi che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema. Sì, la storia del cinema. Perché se è vero che ricorderemo il mondo attraverso il cinema, come disse il regista Bernardo Bertolucci, è altrettanto vero che ricorderemo il cinema anche grazie alle sue musiche. Ma come avviene questo piccolo grande miracolo della comunicazione?
Il sonoro rende concreto quello che vediamo.
Nicola Dusi insegna semiotica del cinema all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In sottofondo la musica creata da Angelo Badalamenti nel 1990 per la serie televisiva ideata dal regista David Lynch, I segreti di Twin Peaks.
Ci sono nelle relazioni tra musica e cinema, tra musica tra una colonna sonora e un film, delle forze in gioco. E si può allora pensare che siano un problema di forze e di tensioni quello che si crea, forze e tensioni dell'immagine, forze e tensioni della musica. È una relazione che può andare chiaramente a scontrarsi, conflitto, contrasto, può invece associarsi e quindi andare per contiguità, Oppure può mettersi in una contraddizione più leggera, no? Quindi aprire almeno tre vie, insomma, di contrarietà, contraddizione, similarità. E quello che fa la musica è spesso proprio di tradurre, di reinterpretare, di risemantizzare le forze in gioco nell'immagine, come grazie ai ritmi, chiaramente, grazie alle tonalità, grazie alla possibilità per adesso alcuni teorici della musica dei semiotici parlano di vettorializzazione, cioè la musica vettorializza le immagini, vuol dire che le porta in qualche modo, le porta da qualche parte, cioè dà delle direzioni ai vettori delle forze in gioco.
Dalla sua prima apparizione del 1981 nel film ideato da George Lucas e diretto da Steven Spielberg, I Predatori dell'Arca Perduta, primo capitolo di una lunga saga, Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford, è diventato uno dei personaggi più famosi del cinema. Nel 2003 l'American Film Institute lo ha classificato come il secondo più grande eroe cinematografico di tutti i tempi. Al primo posto Atticus Finch, ossia Gregory Peck, Il buio oltre la siepe del 1962. È indiscutibile che la colonna musicale del film, composta da John Williams, è stato uno degli elementi fondamentali per la riuscita della pellicola. Lo dimostra il fatto che la marcetta che accompagna le geste di Indiana Jones è diventata in breve tempo un'icona musicale emblematica dello stile avventuroso.
È vero che la musica contribuisce in maniera incredibile a definire l'immagine cinematografica. Questo esisteva sin dall'età del cinema muto, c'è quel bellissimo passo tratto dai diari appunto di Sartre, quando lui parla delle sue prime visioni cinematografiche e le associa sempre alla musica, no? Sottolineando proprio questa grande capacità che la musica ha di fissare gli eroi, come li chiama lui, appunto, all'interno di una pellicola.
Roberto Calabretto è professore associato di discipline musicali al DAMS, acronimo per Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali dell'Università di Udine, dove insegna musica negli audiovisivi.
Effettivamente il ricordo che noi abbiamo di certi film, di registi che alla musica hanno affidato chiaramente un grande compito, è indissolubilmente associato alla musica che l'accompagna.
Inconfondibile il tema scritto da Monty Norman nel 1962 per la saga di James Bond, interpretato da Sean Connery. Mauro Casadei Turoni Monti, musicologo, insegna pedagogia e didattica della musica nel Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
La musica serve sempre più a dar corpo, a indirizzare, ad essere una sorta di vettore drammaturgico, come se fosse un personaggio collettivo che abita insieme agli altri personaggi e con essi condivide quelle che sono le sorti della trama, le rilancia, le vivifica, da un certo punto di vista le scolpisce dal punto di vista sonoro. Ecco, questa è una cosa molto importante, la partecipazione della musica, il suo ruolo attivo, la capacità di riuscire a contribuire alla verosimiglianza filmica, sono tutti degli aspetti che stanno nelle mani del regista.
Sunshine's well, but I know where the sunshine's best.
Il cantante di jazz, The Jazz Singer, è un film del 1927 diretto da Alan Crosland e interpretato da Al Jolson. Benché di fatto sia ancora per buona parte, come si usa dire, muto e accompagnato da didascalie, è il film che ufficialmente segna la nascita dell'era del cinema sonoro. Impiegheremo troppo tempo a ripercorrere la storia che da allora ha riguardato la colonna musicale delle produzioni cinematografiche, anche perché le sue origini risalgono appunto all'epoca del cosiddetto cinema muto, quando, a parte le musiche dal vivo eseguite generalmente da pianisti che lavoravano di fantasia, improvvisando e soprattutto cercando di stare sempre più possibile coerenti alle immagini che si susseguivano sullo schermo, era già molto vivo l'interesse di diversi musicisti all'interazione con la neonata settima arte. Si può ricordare la Sinfonia del Fuoco di Ildebrando Pizzetti per il film Cabiria del 1914, che stiamo ascoltando in sottofondo, o la collaborazione tra Ugo von Hofmannsthal, Richard Strauss e Robert Wien per la versione cinematografica del Cavaliere della Rosa del 1925. Senza dimenticare soprattutto la collaborazione di Eric Satie con René Clair per il film Entr'acte del 1924, per il quale Satie ha composto la musica che stiamo ascoltando. Roberto Calabretto.
René Clair musicato a Satie è un punto di grandissimo interesse e la stessa partitura di Satie io trovo sia, come dire, antesignana proprio di soluzioni che verranno molto molto dopo, perché è una partitura proprio che sposa il montaggio cinematografico e che sposa il montaggio molto stretto nel film appunto di René Clair. È una partitura interessantissima quella che Satie gli ha messo in risalto e dove ha dimostrato come dal confronto con i mezzi cinematografici possa nascere effettivamente un pensiero musicale.
La Marcia Imperiale, composta da John Williams per Star Wars. Ma come nasce la musica per i film? Stefano Fonzi, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, si è specializzato in musiche da film presso il Berklee College of Music di Boston. Come musicista ha lavorato anche con Ennio Morricone nei numerosi concerti che il maestro ha diretto a livello internazionale.
Dunque, io innanzitutto voglio conoscere benissimo la sceneggiatura, perché per me la sceneggiatura è fondamentale per capire tutti i personaggi. Poi mi piace confrontarmi con il regista, perché è fondamentale anche quello. Poi, se possibile, chiedo sempre di non ricevere le musiche di appoggio, perché adesso purtroppo c'è un grande problema. Moltissimi montatori prendono le musiche dalle librerie, montano delle scene su quelle librerie, purtroppo, in base a quelle musiche, le fanno vedere al regista e poi il regista ha in mente quella scena con quel tipo di musica e quindi gli chiedono di fare sostanzialmente una sorta di copiato di quello che loro hanno in mente. Questa cosa a me mi dà veramente fastidio, mi manda al manicomio proprio, non la sopporto. Per cui cerco sempre di non farmi mandare questo materiale in modo da poter cominciare a lavorare sulle idee. Dopodiché lavoro alle idee in base a quello che è il lavoro che devo fare, cioè nel senso che posso attribuire ad un personaggio un tema, così come posso attribuirlo ad una situazione e poi chiaramente da quello parto e sviluppo il tutto. Però è chiaro che prima di tutto il primo approccio innanzitutto è il pianoforte. C'è poco da fare, insomma, devi mettere le mani un po' sul pianoforte, capire di cosa si parla, prendere i tempi di quelle che sono le scene, fare un po' di valutazione e poi iniziare ad elaborare un pochino. Allo stesso modo poi mi appoggio sempre, ovviamente adesso ci si appoggia all'informatica, al computer, alla tecnologia, per avere un'idea di appoggio, di appoggio di sonorità, no? Per capire un pochino, anche perché lavorare al computer, orchestrare al computer, scrivere al computer significa lavorare con quei suoni, quindi non riprodurre l'orchestra reale, ma sapere che ad esempio hai una sezione di archi che può rendere in un certo modo e quindi si scrive in quel determinato modo. È inutile pensare di imitare un'orchestra vera se non ce l'hai a disposizione.
Abbandoniamo le note scritte da Nino Rota per la colonna musicale del film Il Padrino per rivolgere anche a Roberto Calabretto la domanda: come nasce la musica per il film?
Le strade sono molte e sono anche, diciamo così, seguono degli iter abbastanza diversi. Direi che la prima condizione è che il regista decida, stabilisca che la musica deve avere un peso all'interno del proprio linguaggio. Nell'economia di un racconto cinematografico la musica non si limiti ad essere semplicemente un accompagnamento, ma piuttosto deve essere un ingrediente che interagisce con le immagini, che interagisce con la sceneggiatura e, nel caso di certi registi illuminati, che la musica addirittura abbia quasi il sopravvento in determinate situazioni.
Un concetto, quello espresso da Roberto Calabretto, che ritroviamo nelle parole di Bruno Bigoni, regista, sceneggiatore, documentarista e produttore cinematografico, nonché docente a contratto per l'Università Yulm di Milano nel corso di laurea in Cinema, TV e New Media. Attivo dagli anni 70, ha vinto numerosissimi premi in prestigiosi film festival italiani e internazionali, tra cui il primo premio al Festival du Nouveau Cinéma di Montreal per il film Nome di Battaglia Bruno. L'allegretto della sonata per pianoforte in re minore, opera 31, numero 2, di Ludwig van Beethoven, che stiamo ascoltando, è parte della colonna musicale del suo film Tre donne di Sylvia Plath, realizzato nel 2021 insieme alla regista e performer Francesca Lolli.
Nel mio lavoro, da sempre, la musica ha un'importanza strategica importantissima, anche perché io mi sono formato con la musica, diciamo che la musica mi ha sempre accompagnato fin da quando ero piccolo, per cui nel mio lavoro ho sempre immaginato che non poteva esistere una compiutezza del mio lavoro se non c'era la musica, e questo ha molto influenzato il mio lavoro, perché io spesso parto dalla musica per poter arrivare alle immagini, non sempre. Però capita spesso che io vada in questo modo, per cui sento della musica, ho delle suggestioni, vado a cercare quelle suggestioni da un punto di vista visivo e una volta che le trovo, provo ad accompagnarle. Quello che non ho mai fatto con la musica nel cinema è quello di usarlo come tappeto sonoro, che è quello che io detesto oltre ogni limite, che purtroppo viene usato nella maggior parte dei casi. Cioè aggiungere della musica a delle immagini, cioè prima si fanno le immagini e dopo vediamo che tipo di cosa metterci sotto, capito? Che è proprio per me una vera bestemmia. Eppure penso anche molti studenti con cui mi trovo, io vedo tanti cortometraggi dai miei studenti che arrivano proprio con questa poca attenzione all'utilizzo della musica, per non parlare della colonna sonora, ma è questo specifico della musica. Io credo che determini anche dal fatto che ne conoscono poca.
La musica al cinema può essere commovente, divertente o può terrorizzare. Ad esempio, la colonna musicale del film Profondo Rosso di Dario Argento, composta dal duo Goblin, il cui fondatore Massimo Morante è morto lo scorso giugno, ha quasi 50 anni. Eppure, a chi ancora oggi l'ascolta, trasmette una sensazione di ansia e di pericolo. Perché? Perché oltre allo spartito, all'orchestra e ai suoni, c'è il nostro cervello che elabora ciò che ascolta. Tra gli altri temi che affronteremo, questo aspetto lo approfondiremo meglio domani insieme ad Alice Mado Proverbio, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Milano Bicocca e autrice del volume Neuroscienze cognitive della musica. Ecco una sua breve anticipazione.
Sono stati fatti tanti studi sulle colonne sonore. Innanzitutto è stato mostrato appunto che la musica struggente, quindi quella un po' nostalgica, triste, romantica, modifica proprio il modo in cui noi interpretiamo i personaggi. Bene, per cui la musica struggente tende a darci una rappresentazione di un personaggio come se questo fosse moralmente superiore agli altri, no? nella scena. Quindi la musica struggente più vedere un certo personaggio ce lo fa caratterizzare come un eroe buono, moralmente superiore. Viceversa, una musica aggressiva oppure fortemente dissonante ci dà una sensazione di inquietudine, quindi noi interpretiamo lo stesso personaggio come minaccioso, in grado quindi di, per esempio, di tradire gli altri. Quindi è estremamente importante il contributo della colonna sonora. Noi abbiamo fatto uno studio qui nel nostro laboratorio di neuroscienze della musica all'Università di Milano Bicocca. Abbiamo osservato come, cambiando la tipologia di musica, cambia il modo in cui il cervello riconosce e memorizza i personaggi. Quindi con la musica, per esempio con la Patetica di Tchaikovsky, abbiamo osservato degli effetti notevoli di modificazione del modo in cui il cervello ricorda le facce, piuttosto che altri tipi di musica, oppure l'ascolto della pioggia. Con la Patetica, l'ultimo tempo della Patetica di Tchaikovsky, le persone si ricordavano molto meglio i personaggi, e questo risultava in segnali molto precisi nel nostro cervello, nella regione temporale superiore e frontale, che sono proprio adibiti alla combinazione di informazioni visive, uditive ed emozionali, proprio come quelle della musica. C'è uno studio molto interessante che ricordo, in cui è stato effettuato un cortometraggio, no? di circa 10 minuti. Qui si vedevano delle scene, quindi per esempio una persona anziana che scende da un treno e va a prendere la metropolitana, due persone sedute a un tavolino che prendono un caffè. Ecco, queste scene visive venivano accompagnate da 5 diverse colonne sonore, ok? Quindi molto diverse tra di loro per tono emotivo. E intervistando poi gli spettatori si è scoperto che il tipo di colonna sonora modificava completamente l'interpretazione del film, secondo appunto gli spettatori, per cui per esempio la scena dell'uomo anziano che scende dal treno con questo impermeabile, se la musica era tipo thriller, quindi dissonante, aspera, con degli effetti che tendono a indurre ansietà nello spettatore, le persone pensavano che quell'uomo potesse essere un potenziale killer, per esempio, la cui missione era appunto andare a uccidere qualcuno. La stessa figura umana, invece, con una musica, per esempio, commovente, era un anziano padre che forse andava a trovare la figlia. Quindi, incredibilmente, la musica ha il potere proprio di cambiare la rappresentazione anche dal punto di vista della narrazione.
Un saluto e un a risentirci domani sulle note di Smile, composta da Charlie Chaplin per il film Tempi Moderni nel 1936.